Era l'alba qui su RWS.
Sì, perché noi è dall'alba
che ci stiamo preparando, diciamo così.
Certo,
diciamo, a parte gli scherzi, intanto ringraziamo il primo ospite che abbiamo oggi nella nostra scaletta. Si tratta di Giuseppe Lumia, già deputato, senatore della Repubblica, uomo di grande esperienza politica, ma con una grande attenzione anche sui temi del volontariato.
Esatto, nel il volontariato, come già tanti anni fa, molto impegnato nel volontariato.
E appunto approfittiamo di questa competenza particolare di Giuseppe Lumia per parlare anche della tragedia che è avvenuta in Marocco. Sono tante le corrispondenze sui giornali quest'oggi.
Tra l'altro, 8 punti per il terremoto.
Tra l'altro con anche polemiche, perché insomma si dice che c'è un trattamento diverso rispetto alle donne sole, insomma. Vabbè, Giuseppe Lumia, cosa ci puoi, come dire, dire su questa ennesima tragedia legata a un terremoto come in Marocco? Insomma, non è la prima volta, però è stato un disastro.
Sì, il tema intanto che bisogna subito mettere al centro è che il terremoto è stato devastante.
Sì.
Devastante soprattutto nei piccoli villaggi, in alcune zone di montagna dove è difficile arrivare perché le strade sono state compromesse. Per cui la prima cosa che balza agli occhi è quello di non far tardare i soccorsi, gli aiuti. E molte persone ancora vivono all'agghiaccio, vivono in condizioni precarie, molti ancora sono sotto le macerie, per cui la prima cosa che bisogna fare è sostenere la società, le istituzioni del Marocco a fare quel lavoro di primo soccorso, che è la cosa in queste ore più importanti. Sto vivendo questa esperienza naturalmente con mio stile. È partito subito ed è l'unica realtà italiana che è stata accolta, che è il ROE, che è questa associazione di volontariato di protezione civile, di cui è presidente Gianni Marcheggiani, che subito è stata lì e mi fa arrivare dei filmati, del report dove appunto il dramma emerge in tutte le sue condizioni. È potuta entrare grazie al sostegno di una realtà che in Italia è poco conosciuta, mentre nei paesi del Mediterraneo è molto molto famosa, considerata, rispettata, che è la Fondazione Mediterraneo, oggi Fondazione Stati Uniti del Mondo di Napoli, guidata da Michele Capasso. Grazie agli auspici di questa brillante e autorevole fondazione, a rapporti diretti e quotidiani col Marocco, il ROE, questa associazione di protezione civile, è entrata. Qual è l'obiettivo? Fare una ricognizione e subito costruire in poco tempo, in tempi velocissimi, un'alleanza umanitaria, in modo tale da poter liberare tutte quelle energie che dal nostro paese, ma anche da altri paesi, possono giungere lì e possono dare una mano, perché innanzitutto il soccorso, l'aiuto deve prendere sopravvento su tutte le altre pur legittime considerazioni che ogni paese vive al suo interno e su cui non è il momento di fare riflessioni e magari avanzare critiche.
Mm-hmm. E in effetti su Repubblica oggi, a parte appunto alcune critiche che emergono, ma insomma si legge: viaggio sulle montagne, epicentro del terremoto, dove mancano i soccorsi, perché non è facile arrivare fin appunto in questi paesini sperduti. Tra l'altro ci sono problemi anche di benzina, cioè c'è proprio difficoltà oggettiva ad arrivare in questi paesi. Insomma, è un, tra l'altro,
i filmati che mi sono giunti e appunto mi fanno vedere queste strade che sono tutte franate, pericolosissime, difficili da percorrere, e poi mi fanno vedere questi villaggi dove veramente è arrivata uno tsunami, questo terremoto ha abbattuto tutto, e dove le persone stanno vivendo in condizioni veramente precarie e di enorme e drammatica difficoltà.
Gli aiuti arrivano a fatica, ma il re del Marocco li ha accettati solo da 4 paesi. Anche questo per noi è complicato da capire.
È complicato da capire, ci sarà tempo per per comprendere che l'umanità si deve dare un'altra regolata. Adesso bisogna costruire alleanze umanitarie, adesso bisogna mettere in testa il soccorso, prima di tutto gli aiuti, poi verranno tutte le altre considerazioni su cui mi auguro che si facciano, perché bisogna sempre pensare che l'umanità, così come è governata, non va bene.
Cambiamo completamente argomento. Inizia il nuovo anno scolastico e anche qui ci sono analisi e commenti diversi.
Hai visto, abbiamo mandato la domanda, te l'abbiamo girata anche a te.
Sì, perché il domandone di cui parleremo meglio tra un'oretta circa, vero, con Veronica Dazio, ma se lo vuoi anticipare, Claudio.
Sì, era domanda appunto sulla scuola, il primo giorno di scuola. Abbiamo inserito anche un ricordo, se qualcuno ha un ricordo del suo primo giorno, di uno dei suoi primi giorni di scuola, ma insomma.
Allora, questa è una domanda che abbiamo posto a tanti nostri collaboratori, anche a Giuseppe. Però lo vogliamo ovviamente rivolgere a tutti i nostri ascoltatori, per questo già sin da adesso vi ricordo il nostro numero di WhatsApp 348 222 7294. Ma al di là dei ricordi rimane una situazione un po' complicata. Io leggo su Repubblica: la scuola dei precari, questo è il titolo in prima pagina. Inizia il nuovo anno, un precario ogni quattro insegnanti, una nuova cattedra su due ancora vacante, ancora da bandire 70.000 posti, insomma, verrebbe da dire come al solito, non lo so.
Niente di nuovo sotto il
sole, purtroppo. Sembra, eh? Vediamo un po' cosa ne pensa Giuseppe Lumia.
Allora, un piccolo ricordo flash. Ero allenato alla scuola perché ho fatto l'asilo sin da piccolissimo, eppure il primo giorno di scuola, in prima elementare, le lacrime mi sono venute fuori.
Te lo ricordo ancora, è uno shock.
Ricordo ancora questo particolare che mi stupì, perché ripeto, ero abituato all'asilo, anzi facevo l'asilo diciamo a tempo pieno, per cui ero abbastanza abituato a stare per alcune ore lontano dalla mia famiglia.
Ma
dalla
eri,
mia mamma in
eri già consapevole della scuola italiana, della situazione della scuola, ecco perché piangevi, no? Allora, a parte chissà la battuta.
Poi un'altra brevissima considerazione, visto che ho cinque figli, quest'anno è il primo anno che tutti sono usciti dalla scuola. L'ultima che mi rimaneva, Matilde, si è diplomata quest'anno e quindi finalmente ecco, sono fuori direttamente da questo circuito. Vabbè. Ma ci sono dentro col cuore e con la mente. Diciamo alcune considerazioni. Sono 7 milioni gli studenti che da lunedì e venerdì andranno a scuola. Abbiamo 130.000 studenti in meno. Tema inverno demografico. Allora, tre considerazioni veloci, flash, su cui dobbiamo smetterla di parlare, su cui bisogna solo agire. La prima cosa su cui bisogna fare un salto di qualità, e farlo presto, senza perderci tempo, la scuola a tempo pieno in tutta la realtà italiana. L'offerta formativa del centro-nord d'Italia, europea, va in questa direzione. Ancora in molte regioni, soprattutto nel sud, non c'è la scuola al tempo pieno. La scuola al tempo pieno deve subito organizzarsi, fatta bene, strutturata bene, in modo moderno e avanzato. Seconda considerazione su cui non bisogna perdere tempo: abbiamo troppo docenti precari, ancora circa 200.000, una cosa insopportabile, una cosa vergognosa. Bisogna anche qui smetterla e pagarli bene. Io ho una cifra che ho sempre indicato in questi mesi, su cui sto sollecitando la politica in modo continuo, quasi ecco da stalking. Bisogna pagare i docenti con una cifra sotto i 2.000 euro. Non ci deve essere nessun docente pagato, e bisogna in 3 anni metterli in condizione di essere pagati in rispetto alla media europea dei migliori e più avanzati paesi. L'ultima cosa, che su cui si parla poco, su cui si balbetta e ogni tanto c'è qualche piccolo rigo, sia nelle analisi critiche, figurarsi poi nella politica non se ne parla proprio. Abbiamo bisogno di scuole di nuove generazioni, cioè da un punto di vista proprio logistico degli edifici. Bisogna mettere a bando pubblico, lo sottolineo, le vecchie scuole e computare quanto è necessario per costruire nuove scuole, e fare in modo che si realizzino quelle scuole ricche di laboratorio, di spazi verdi, di palestre, insomma, che siano concepite in termini ambientali, sociali e didattici come scuole di nuova generazione, dove i nostri ragazzi possono star bene, vedere il bello, dove poter maturare, che la scuola, soprattutto la scuola pubblica, è un'esperienza che ti fa crescere in tutto, in cultura, in socialità, in educazione, liberandoci così da quell'aggressività, da quella fame di violenza che il bullismo sta diffondendosi anche, ahimè, nelle scuole italiane.
Allora, Claudio.
Questo è importante perché ieri mi ha telefonato un amico, diceva, dice domani parlerete di scuola alla radio, dice, io devo manifestare una cosa diversa da quella di Lumia, lui purtroppo tutti e tre i figli, purtroppo o per fortuna perché sono giovani, no ma lui ne ha tre,
okay.
Lui ne ha tre, vanno a scuola e quest'anno il caro libri è stato devastante, cioè lui mi ha parlato di avere quasi sfiorato i 1.000 euro, insomma ora non tutte le... Allora anche questo, Giuseppe, mi sembra un tema...
No, sono d'accordo.
Cioè guarda, i libri vuol dire non permettere a molti di andare a scuola, insomma di mettere delle famiglie in difficoltà, quindi anche lì uno sforzo, aggiungerei come quarto punto.
No, ma guarda, più che uno sforzo deve essere un passaggio di civiltà. Nelle scuole europee, io giro le scuole lungo e largo per mio impegno soprattutto antimafia, e quindi da una vita ho sempre dedicato alla scuola la massima attenzione, anche quest'anno sono pieno di iniziative da fare, lo dico sempre, fino a quando avremo degli alunni, scuole fatiscenti, con professori mal pagati, e fino a quando avremo quei costi bestiali, il costo dei libri che aumenta, libri che sempre cambiano, ecco, dobbiamo dire come si fa nel nord Europa, i libri per i nostri ragazzi devono essere gratuiti. Non c'è santo che tiene, e quindi
allora,
anche da questo punto di vista dobbiamo fare quel passo in avanti che è necessario, inevitabile, e non deve essere visto come una spesa assistenziale, ma deve essere invece visto come una risorsa di civiltà e di democrazia.
Allora Giuseppe Lumia, ci fermiamo un attimo, come dire, ho notato che non avete citato il PNRR, che doveva in qualche maniera, almeno in parte, risolve alcuni problemi, ma si vede che le cose non stanno andando nel senso giusto, mi pare. Allora ci ascoltiamo una canzone, Simona Molinari, Davanti al mare, la dedichiamo a tutti gli studenti che dovranno aspettare qualche mese ormai per il mare, e poi torneremo a parlare con Giuseppe Lumia, anche perché c'è stato un appuntamento internazionale molto importante, quello del G20, fra pochissimo su RWS.
Cosa dire? Sarà che un po' assomigli a me, segreto e trasparente, mare, mare, fammi naufragare, insegnami a lasciarmi andare. Nella pancia di una nave, in un eterno temporale, perdendo l'equilibrio ad ogni colpo di maestrale, ho visto con i miei occhi di che rabbia sia capace a volte il mare. In un lungo camminare sul finire dell'estate, mentre il sole si annegava tra le barche abbandonate, ho sentito l'invisibile richiamo della pace davanti al mare. E ho guardato i miei castelli sgretolarsi tra le onde, ho imparato a costruire la mia casa sulle rocce, a non andare al largo quando la corrente è forte, a perdere lo sguardo appena dopo l'orizzonte.
Davanti al mare su RWS, torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, e ci siamo lasciati parlando poco fa, del nuovo anno che inizia, Un appuntamento importante a livello internazionale, il G20, ancora oggi se ne parla sui giornali, vedo su Repubblica, dopo il G20 Biden vuole incontrare Xi, dice è più debole. Ora, a parte questi riferimenti specifici, questo G20 come lo valuteresti? Insomma, gli storici come ne parleranno secondo te, Giuseppe Lumia?
Secondo due profili. Un primo profilo, diciamo così, inclina verso il positivo, quindi con moderazione e senza trionfalismi, che nel G20 stanno emergendo tre nuove realtà che stanno lavorando a tutto campo e che sono in grado di rompere l'egemonia non solo degli Stati Uniti, ma anche della Cina che pensava di approfittarne. E sono l'India, che ha ospitato il G20, e l'India oggi si sta proponendo nel mondo come una nuova realtà e vuole anche però immettere in questa nuova realtà nuovi paesi, che è ad esempio la scelta che è stata fatta positiva di inserire l'Unione Africana all'interno del G20. Ci sono due altri paesi in due altri continenti e sono anche questi due paesi democratici, con tutti i travagli di questa parola, con tutte le difficoltà che hanno al loro interno, che sono il Brasile di Lula, che inizierà a organizzare il nuovo G20 del prossimo anno, e il Sudafrica. E quindi tre paesi in tre continenti diversi, tre democrazie che vogliono rompere il sistema bipolare. Una volta era quello tra l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti, oggi tra la Cina e gli Stati Uniti, e vogliono fare in modo che la globalizzazione non sia anarchica come oggi, e lo è ancora tuttora, confusa e lo è tuttora, priva di una governance come lo è tuttora. Poi c'è invece, rimane, un'altra lettura che è molto chiara, una lettura che la dice lunga anche sui limiti di questo G20, che sono le fragilità che sono emerse nella gestione delle varie agende. Sulla guerra si balbetta, sulle disuguaglianze tanti buoni auspici ma pochi risultati, sul cambiamento climatico è diventato il tema dei temi, ma anche qui si procede molto molto lentamente, sull'intelligenza artificiale la si evoca ma si procede lentamente, cioè ancora in questi summit le agende sono più agende degli Sherpa, cioè di quelli che devono scrivere, piuttosto che le agende della realtà, di chi deve immettere poi sul piano concreto energie positive in grado di concretizzarle.
Ecco, in questi consessi internazionali l'Italia ha un ruolo da svolgere, oppure insomma dobbiamo essere onesti e siamo piuttosto marginali rispetto anche alle nostre dimensioni, alle nostre potenzialità?
Allora, c'è una lettura, chiamiamola così, illusoria, che è quella di pensare che l'Italia possa avere un ruolo di chi si gonfia il petto, di chi getta sorrisi a destra e a manca, di chi si propone con le strette di mano come un'autorità di primo piano. Non è così, da questo punto di vista, appunto, oltre che illusoria, è un po' patetica. C'è un'altra lettura, l'Italia che fa in modo che l'Europa assuma una funzione, un ruolo. L'Italia da sola non ha dove andare, così la Francia, così anche la stessa Germania, tutti questi singoli paesi in un contesto globalizzato sono re travicello. Se invece si mettono insieme, ma con un altro passo, il passo degli Stati Uniti d'Europa, di un'Europa federale, allora sì che in questi contesti si potrebbe dare una mano concreta, si potrebbe incidere e si potrebbero anche cambiare le sorti dell'umanità.
Forse un'ultima battuta: sia il Corriere della Sera che la Stampa di Torino hanno in prima pagina una foto che ritrae quattro giovani che sono morti, la corsa, lo schianto, i quattro amici morti in auto. Correva troppo all'alba la piccola Ford Fiesta con i sei amici stretti uno all'altro, tornavano dalla discoteca a Cagliari. Siccome ormai siamo arrivati a quota 434 le vittime nei weekend estivi, ora leggo qui velocemente dal titolo di Repubblica, insomma uno potrebbe chiedersi: ma è una cosa normale tra virgolette, oppure è la punta dell'iceberg di un problema profondo, insomma, non so come definirlo, ecco.
Guardi, dicevo proprio in diversi incontri che ho fatto col mondo del volontariato, che è un mondo che fa, oltre che riflette, che abbiamo una generazione alla deriva. Purtroppo è così, dobbiamo prenderne atto, guardarci dentro e cambiare anche qui passo. Pensate alle vittime degli incidenti stradali, è una strage, ogni venerdì, sabato, ogni domenica, in tutti i nostri città, in tutte le nostre strade si consumano vittime giovanissime. Penso che ognuno di noi abbia dei conoscenti, sì, dei genitori che devono piangere i propri figli. Penso che non succede solo a me, penso che succeda un po' a tutti, ed è una situazione, vi assicuro, drammatica. Proprio ieri ho dovuto fare una telefonata a un genitore, un ragazzo di 21 anni che è morto in Toscana. Mi ha straziato il cuore, e ne capisco profondamente quel dolore. E poi abbiamo le baby gangs, quella fame di violenza che si è scatenata, di cui la cronaca ne è piena. Abbiamo invece quello di cui non se ne parla più, le dipendenze. Quindi abbiamo una generazione alla deriva, perché l'abbiamo lasciata andare, l'abbiamo buttata nelle mani del consumismo, pensiamo di riempirli di beni che magari poi non possono avere, insomma, ed è diventata la generazione che rischia veramente di fare un crollo micidiale. Quindi c'è bisogno di darci una regolata, che non può essere solo quella repressiva, anche se un po' di rigore ci vuole, e quindi da questo punto di vista nessun buonismo stupido, ma non può essere il primo passo quello repressivo. È necessario che ci sia un passo educativo, preventivo, relazionale, affettivo. Insomma, dobbiamo mettere in piedi quelli che gli studiosi sociali delle neuroscienze chiamano intelligenza emotiva. Dobbiamo fare in modo che questi giovani siano stimolati nell'intelligenza emotiva, siano riempiti di opportunità di impegno. Io dico sempre ai giovani, quando mi chiedono cosa possiamo fare, dovete impegnarvi nel volontariato. Quella è oggi, visto il contesto così difficile, quella via che ti aiuta a stare bene, aiutare il prossimo, a imparare a gestire le difficoltà, i fallimenti, ma anche i successi.
Questo è un, insomma, bel suggerimento, Giuseppe. Contesto, sì, credo che sia un suggerimento interessante, sano. Questo, sì, e anche non banale, perché a volte su questi argomenti che sono talmente più grandi di noi, insomma, balbettiamo delle cose che più o meno, però. Invece, ecco, questo suggerimento rivolto ai genitori: guardate, cercate di incoraggiare i vostri figli verso una forma di volontariato. Ci possono essere tante modalità, no? E beh, credo che sia una bella,
ambientale, una bella, sociale, una bella culturale.
Cosa. Bene. Allora, dobbiamo lasciarci, per però,
tutti
Giuseppe.
Gusti e per tutte le esperienze.
Grazie davvero per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci, a presto, grazie.